Gli Stati Uniti sono noti per le loro leggende metropolitane inquietanti, spesso legate a creature che infesterebbero particolari zone o città. Pensate a Mothman, per esempio, ne abbiamo parlato, il mostro di Poplick, l'uomo rana di Loveland, il diavolo del Jersey, anche il mostro di Flatfoots, anche di questo abbiamo parlato in un altro episodio. Ebbene, oggi ci spostiamo in Virginia, a Clifton, per parlare di una di queste creature e di come sia nata. La storia che state per ascoltare è quella di Bunnyman, l'uomo coniglio. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto! Bentrovati naviganti della mia stanza delle meraviglie, il nostro appuntamento che come sapete ci porta a esplorare, a indagare storie che a volte sono incredibili ma vere, altre volte sono eccezionali ma false. E in questo modo no, è un bel allenamento, una bella scuola, io penso una palestra per la nostra mente per affinare le nostre capacità di indagine critica. Come sapete, tra l'altro, è appena uscito il mio nuovo libro e non posso mancare di segnalarvelo, geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare, pubblicato da Feltrinelli, in cui condivido le lezioni che ho imparato dal mio mentore, il mio maestro, James Rand, il più grande indagatore di misteri del mondo. E quindi sì, lezioni su come indagare misteri, ma anche importanti lezioni su come ragionare e come vivere. Se lo leggerete, sono curioso di sapere che cosa ne pensate. Ma ora rechiamoci a Clifton, un paesino della contea di Fairfax in Virginia. Sono poco meno di 300 abitanti in quel paesino, classico posto dove non succede mai niente. Eppure, a suo modo, Clifton è diventato famoso grazie a un cavalcavia ferroviario circondato dai boschi che si trova a poca distanza dal centro abitato. Ma davvero un cavalcavia può rendere un posto famoso? Sì, se si tratta del ponte di Bunnyman, un pericoloso serial killer che si aggirerebbe nelle sue vicinanze per aggredire i passanti con un'ascia, vestito con un inquietante costume da coniglio. I giovani del posto, ma anche dei paesi vicini, si trovano spesso in quel luogo per scherzare, no? Bersi qualche birra, girare qualche video e provare il brivido di stare in un luogo francamente spettrale, luogo che è stato persino il protagonista di un film nel 2011. E lì, immancabilmente, si raccontano tutti quanti la leggenda metropolitana di Bunnyman. Qual è questa leggenda? Vediamo. Allora, tutto inizia con la chiusura di un manicomio criminale nel 1904. I prigionieri vengono trasferiti, la struttura abbandonata. Ma durante il viaggio, uno dei veicoli di sicurezza che sta trasportando i pazienti sbanda e finisce fuori strada. L'incidente è spaventoso, molte persone muoiono, 10 criminali però riescono a scappare. Scatta quindi la caccia all'uomo e in poche ore quasi tutti gli evasi vengono ritrovati e ricondotti nella nuova struttura. Tutti tranne uno. Dopo diversi giorni di ricerche, le autorità decidono che il prigioniero scappato è ormai lontano, magari anche morto. Così le ricerche vengono interrotte. Poi, dopo qualche mese, succede qualcosa di inquietante. La gente del posto comincia a trovare decine di conigli morti nei boschi della zona. Qualcuno li ha scuoiati, li ha appesi con i rami, con le zampe legate, a volte con gli arti mutilati o addirittura mangiati. Infine, viene trovato un uomo, un certo Marcus Wolster, che penzola da un albero a poca distanza dal sottopassaggio. Anche lui ha le mani legate ed è stato appeso proprio per le mani. Stesso trattamento riservato ai conigli. La polizia scatena immediatamente una serrata caccia all'uomo, individua l'assassino mentre si aggira nei boschi, lo insegue fino alla ferrovia, lo circonda. Alla fine Bunnyman non ha nessuna possibilità di scappare, se non quella di buttarsi sotto il treno che sta arrivando proprio in quel momento. Dopo la sua morte, lo sceriffo della contea rende note le generalità dell'assassino. Era proprio il prigioniero evaso, quello che si era salvato dall'incidente di pochi mesi prima, durante il trasferimento verso il nuovo manicomio. Si trattava di Douglas J. Griffon, internato per aver ucciso la moglie e i figli la domenica di Pasqua. Nella tradizione americana, lo sapete, è vivissima la figura del coniglietto pasquale, che sostanzialmente è l'equivalente un po' del Babbo Natale delle nostre parti. E come questo, infatti, porta i regali ai bambini il 25 dicembre, il coniglietto invece porta ai più piccoli dei dolcetti, delle uova di cioccolato in occasione della Pasqua. Griffon, il nostro Bunnyman, era stato un coniglietto pasquale mortale per la sua famiglia. E a quel punto tutti nella contea di Fairfax pensano che l'incubo è finito, finalmente il criminale è morto, non può più nuocere a nessuno. Eppure, nei giorni precedenti alla festa di Halloween, pare si trovino strane carcasse di coniglio nella boscaglia intorno al cavalcavia di Clifton. Spesso gli animali sono scuoiati, a volte mutilati e mezzo mangiati. E se Bunnyman fosse ancora vivo? Ecco, questa è la leggenda che circola tra la gente del posto. Lo ripetiamo, una leggenda. Si racconta che Bunnyman infesti ancora la zona e che, se ti troverà da solo lì fuori, ti ucciderà, ti scuoierà, ti mangerà e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, come dicevamo, è solo una leggenda metropolitana, cioè una storia horror a cui attribuire magari delle morti sospette o dei strani giochi di luce nei video che vengono girati nelle vicinanze del sottopassaggio attribuito a Bunnyman. Ecco, negli Stati Uniti poi è vivissimo un fenomeno molto particolare, quello del legend tripping. Sapete cos'è? I giovani americani hanno l'abitudine di andare, magari di notte o nei giorni intorno ad Halloween, nei luoghi collegati a certi delitti oppure a certe storie spaventose, vere o false che siano. Fanno un po' come una sorta di prova di coraggio, no? O anche solo per vedere se, chissà, magari succede qualcosa. Complici quindi l'incoscienza giovanile, l'alcol a volte, qualcosa di brutto può accadere sul serio. Nel 2016, per esempio, una 26enne ha perso la vita precipitando da un ponte ferroviario considerato infestato. Si tratta del ponte di Poplick, che sorge nei pressi di Louisville, in Kentucky. Nelle sue vicinanze si aggirerebbe, secondo un'altra leggenda, un misterioso ibrido dal corpo deforme, metà uomo, metà capra. Secondo la leggenda, questo mostro attirerebbe le sue vittime imitando la voce di persone conosciute o ipnotizzandole, per poi colpirle con un'accetta e ucciderle. Per evocarlo, occorrerebbe attraversare il ponte per tutta la sua lunghezza. Rochelle Bain era arrivata lì dall'Ohio insieme al fidanzato, proprio per investigare, si fa per dire, quella leggenda. Pensava che il ponte ferroviario fosse ormai dismesso, invece era ancora in funzione. Quando è arrivato il treno, si è trovata sui binari e non aveva più nessun posto per scappare. È morta per le ferite riportate nella caduta e anche il suo fidanzato si è salvato a stento, aggrappandosi a un lato del ponte e lasciandosi penzolare mentre il treno passava. E questa non è l'unica morte collegata al ponte di Poplick. Nel 2019 anche una quindicenne ha perso la vita investita dal treno, mentre un'amica che era con lei è finita in ospedale. Se volete mettervi sulle tracce di una leggenda metropolitana, fate sempre molta attenzione a non mettervi nei guai e fatelo da sobri, magari, e di giorno, perché no? Il sottopassaggio di Clifton, per fortuna, non ha una storia così tragica. È una delle tante mete horror di questi tour giovanili in cerca di misteri, di brividi. Ma nessuno è mai morto nei suoi paraggi. I turisti dell'insolito, quasi, o del brivido, meglio dire, si limitano a scattare delle foto, a girare dei video, per poi andare alla ricerca di ombre, strani giochi di luce in quello che hanno ripreso, no? Nelle foto, oppure di altri effetti naturali fotografici che però possono suggerire un'ombra, una presenza, chissà, magari di un uomo coniglio nascosto nei boschi. La maggior parte dei casi la possiamo tranquillamente catalogare nella pareidolia, lo sapete, il fenomeno per cui il nostro cervello tende a riconoscere delle forme negli stimoli più casuali. Guardiamo le nuvole, dopo un po' iniziamo a vedere delle forme. Guardiamo una macchia, dopo un po' vediamo una faccia, no? È naturale, il nostro cervello funziona esattamente così. Se volete saperne di più, naturalmente vi consiglio di recuperare i video in cui ne abbiamo parlato. Ma a parte il fatto di andare sul posto, girare filmati a casaccio, non c'è qualche altro modo per indagare su una leggenda come questa? Beh, uno c'è, ovviamente, ed è quello della ricerca storica. Nel caso di Bunnymen, per esempio, potremmo chiederci se c'è qualcosa nella storia di questo paese, Clifton, che esiste per davvero, che potrebbe avere suggerito la presenza di un uomo coniglio in quei boschi, o quantomeno di un serial killer. Da dove nasce, no? Dobbiamo chiederci, da dove nasce questa leggenda? Ebbene, il caso di Clifton in effetti ha qualcosa di diverso dagli altri luoghi collegati a leggende e che sono oggetto di legend tripping sparsi in tutti gli Stati Uniti. In questo caso, infatti, qualcuno si è davvero preso la briga di scartabellare negli archivi dei giornali locali e cercare notizie collegate alla vicenda. Si tratta di Brian Conley, uno storico e archivista della Fairfax County Public Library. Per prima cosa, Conley ha cercato di scoprire se davvero ci fosse un manicomio nella zona, e già qui la nostra storia comincia a traballare, perché la contea di Fairfax non ha mai avuto ospedali psichiatrici o altre strutture di questo genere. Invece ha un carcere, che però è stato costruito solo nel 1910, cioè 6 anni dopo il nostro presunto incidente e l'evasione. E comunque, provando a scorrere i registri dei carcerati, non esisteva nessun detenuto di nome Griffon, nessuno con quel nome era mai stato ospitato all'interno del carcere, né tantomeno è evaso. Possiamo quindi dire che almeno quella parte lì è tutta fantasia. In effetti quei dettagli noi li troviamo comparire sull'internet, sul web, solo verso la fine degli anni 90. Prima la leggenda c'era, ma non si parlava di manicomio, di padre di famiglia impazzito che aveva sterminato moglie e figli il giorno di Pasqua, oppure del ritrovamento dei conigli appesi agli alberi. Le primissime versioni di questa leggenda sono molto più scarne e raccontano più genericamente di un misterioso serial killer travestito da coniglio che si aggirerebbe nella zona, punto. Anche questa è una leggenda? Allora, in buona parte sì. Però, scorrendo i giornali locali, Conley ha individuato 2 episodi di cronaca nera che risalgono al 1970 e che forse potrebbero avere suggerito la presenza di un aggressore vestito in quel modo. Il primo episodio risale al 19 ottobre 1970. Quel giorno, infatti, 2 ragazzi, 2 giovani che avevano parcheggiato l'auto in un campo della zona e si trovavano all'interno della macchina, furono aggrediti da uno sconosciuto vestito di bianco. L'uomo avrebbe distrutto uno dei vetri dell'auto urlando «Siete su una proprietà privata! Ho il vostro numero di targa!» Scappando, i 2 giovani avrebbero trovato un'accetta sul pavimento della loro auto. Ma cosa c'entrano i conigli, direte voi? Beh, al momento di fare la denuncia, il ragazzo ha dichiarato che lo sconosciuto indossava un costume bianco con lunghe orecchie da coniglio. La sua fidanzata invece insisteva a dire che era un cappuccio bianco con la punta, come quelli del Ku Klux Klan. La cosa, lo sappiamo, non deve stupire, succede spesso che un episodio di cronaca sia riferito con particolari leggermente diversi dai testimoni. Lo sapete, l'abbiamo detto tante volte, noi non siamo delle telecamere che con gli occhi riprendono asetticamente quello che accade intorno a noi e poi lo archiviamo, no, in una sorta di hard disk. No, non funziona così il nostro cervello. Quando rievochiamo un episodio a cui abbiamo preso parte, in realtà lo stiamo ricostruendo e ci lasciamo influenzare anche dalle emozioni che abbiamo provato in quel momento, dalle esperienze precedenti, da quelle successive, dal modo in cui ci vengono vengono fatte le domande. Interpretiamo, insomma, quello che abbiamo visto alla luce di tante sensazioni e pensieri che possiamo aver avuto in momenti anche diversi, e magari poi inquadriamo quell'episodio in circostanze che ci sembrano più familiari. E quindi ecco come lo stesso copricapo può avere dato a un testimone l'impressione di un cappello con le orecchie da coniglio, a un altro quello di un cappuccio del Ku Klux Klan. Tanto più in un episodio concitato come quello descritto, cioè in cui l'attenzione era probabilmente rivolta più a darsi la gamba, a sfuggire a quell'aggressore e eventuali oggetti che questo poteva lanciare contro di loro, più che a stare troppo attenti a come era vestito, no? Il secondo episodio accadde circa 10 giorni dopo l'aggressione dei due ragazzi, il 29 ottobre 1970, molto ravvicinati, vedete. Quella volta una guardia in servizio presso un cantiere scorse un uomo sulla veranda di una delle case in costruzione. Lo sconosciuto sembrava visibilmente alterato e avrebbe urlato: "Stai sconfinando, se ti avvicini ti taglio la testa!" E poi si sarebbe messo a colpire con un'ascia le colonne del portico. A differenza dei due giovani, che non erano riusciti a descrivere i connotati del loro aggressore, la guardia affermò che l'uomo era sui 20 anni, alto circa 1,73 m e del peso di circa 80 kg, ma soprattutto indossava un costume da coniglio grigio, nero e bianco. Non sappiamo nient'altro. Le indagini non sono riuscite a portare all'identificazione di un colpevole o di una persona sospettata, e nemmeno a stabilire se il protagonista dei due episodi fosse la stessa persona. Chissà, forse davvero in quei giorni si aggirava nella zona qualcuno squilibrato, magari vestito da coniglio. Forse il secondo testimone in realtà si è fatto influenzare dalle descrizioni del primo episodio, cui era stata data evidentemente pubblicità e quindi era comparso sui giornali. In ogni caso, per fortuna, le uniche vittime di questo Bunnyman, quello della cronaca autentica, sono state un parabrezza e le colonne di un portico. Gli articoli dei giornali però sono stati sufficienti forse a scatenare il panico, perché nelle settimane seguenti 50 persone hanno telefonato alla polizia affermando di avere visto questo uomo coniglio. In un caso addirittura lo sconosciuto fu accusato di avere mangiato un gatto scappato al suo proprietario. Quanto ai due episodi originali, la polizia li ha chiusi entrambi per mancanza di prove, troppo pochi elementi per capire che cos'era davvero successo, ma sufficienti per far nascere una leggenda che oggi, anche grazie al web, è conosciuta da milioni di persone. Grazie all'ottimo lavoro investigativo di Conley, però, possiamo renderci conto di quanto è facile fantasticare e costruire un'intera mitologia partendo da pochissimi elementi concreti. Io vi ringrazio per essere stati con me. Ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido molti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro e molto altro. Potete leggere i loro nomi in coda a questo video e, se verrete anche voi, potrete leggere anche il vostro. Naturalmente ringrazio anche tutti coloro che decideranno di leggere il mio libro, abbiamo detto, geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare. Noi per ora ci fermiamo qui, a presto!